عفوا، أنا محمد عادل من سوريا، خرجت من تركيا بالشهر السابع.
Io sono Mohammed Adel, dalla Siria. Sono uscito dalla Turchia a luglio 2024 e sono arrivato in Bulgaria il 7 luglio 2024. Ho presentato domanda di asilo in Bulgaria, nella città di Harmanli, nel campo per i rifugiati. E sono rimasto in quel campo per 4 mesi. E ho tanti amici lì. Dopo 4 mesi di attesa è uscito l'esito della mia richiesta asilo e poi sono andato al campo e ho trovato il diniego del mio permesso. Non merito l'asilo qui. Mi hanno detto che la mia città è in pace e che non merito l'asilo in Bulgaria. Mi hanno detto che potevo fare ricorso. Allora sono andato in tribunale per fare richiesta e ho atteso. E dopo una settimana mi hanno dato di nuovo notizia del rifiuto del permesso e mi hanno detto che non ho alcun problema che mi potrebbe portare ad ottenere l'asilo e mi hanno detto che la mia città è sicura. Tanti dei miei amici non hanno e non riescono ad avere nessuna protezione momentanea. Ci hanno detto a tutti che le nostre città sono sicure, che tutta la Siria è un paese sicuro e nessuno dei miei amici ha avuto un permesso negli ultimi 5 mesi. Da Idlib, da Homs, da Derasu, da Raqqa, e ci hanno detto che sono tutte città sicure e non avremo alcun tipo di protezione qui. Hanno cambiato molte cose nelle nostre testimonianze, dicendo che le nostre città sono in pace, che vivere lì è possibile. E noi sono 7 mesi che aspettiamo. Il tribunale dice la stessa cosa. Ho ancora con me tutte le mie carte del rifiuto del mio asilo. Molte persone hanno cambiato le loro testimonianze alla commissione in questi mesi, ma io continuo a dire che la mia città non è sicura e posso dimostrarlo. Ho le prove. La mia casa è stata distrutta. Non c'è luce, non c'è acqua. Non ci sono neanche le persone. Personalmente conosco 70 persone siriane che stavano nel campo e sono fuggite verso Sofia, anche verso la Turchia, verso la Siria. Sono scappate ovunque. Una persona qui mi ha raccontato che dopo il rifiuto della sua richiesta asilo, dopo 2 giorni lo hanno portato in un campo chiuso. Dal tribunale lo hanno portato direttamente in un carcere chiuso. È stato preso dalla polizia e picchiato. E io posso mostrare testimonianze di persone che conosco e che nessuno ha ottenuto l'asilo o la protezione momentanea o permanente. Conosco qualcuno che si trova ora nel campo di Harmanli e dice che non possono uscire. E mi hanno detto di non andare lì assolutamente perché stanno prendendo i documenti a tutti e non li fanno più uscire e non gli lasciano vedere nessuno né avere nessun contatto. Il direttore del campo per i rifugiati di Harmanli tratta la gente nella maniera più orribile. Io sono stato là per 3 mesi. In quel periodo non c'era cibo buono, non c'erano ore d'aria per uscire fuori, ci trattavano in modo orribile. Non c'era cibo buono, solo 2 pietanze al giorno e il cibo era sporco. Conosco tante persone che si sono ribellate per le condizioni del campo. Il cibo, la pulizia, non ci sono stanze pulite, non c'è acqua pulita, niente. Sono andati a protestare all'ufficio del direttore chiedendo dei loro diritti, del diritto all'asilo, delle condizioni del campo, ma il direttore tutto quello che ha fatto è stato chiamare la polizia che li ha picchiati. Gli hanno detto che non ci sono permessi di protezione internazionale per loro e che non c'è nessun permesso di uscita, non c'è lavoro, non ci sono soldi, non c'è nulla in questo campo e che non c'è via d'uscita. Li avrebbero portati nel campo, ma quello chiuso, non quello aperto, il carcere chiuso. Nessuno sa dove siano finiti, non so nulla dei miei amici, nessuno ha ottenuto l'asilo ed il loro numero supera le 2500 persone, erano nel campo e sono persone che conosco, ci sono anche famiglie, bambini, minorenni e molti che conosco non hanno ottenuto niente, nessuna protezione mai.
أعرف الكثير من الأشخاص قاموا بفعل احتجاجات من أجل الطعام من أجل قرارات الحماية من أجل النظافة في الكامب. لا يوجد نظافة، لا يوجد تدفئة، لا يوجد غرف نظيفة، لا يوجد أي شيء يعني مثل مياه نظيفة أو طعام نظيف، لا يوجد أبدا أبدا أبدا. هناك العديد من الأشخاص ذهبوا إلى جانب الإدارة وقاموا بفعل احتجاج وأخبروهم بأننا نريد مثلا طعام جيد أو مثلا قرار اللجوء، لكن مدير الكامب أحضر البوليس وقاموا بضرب هؤلاء المحتجين. أخبروهم بأن لا يوجد تجديد ورقة الحماية الحالية، لا يوجد أي إذن خروج، لا يوجد عمل، لا يوجد مال، لا يوجد شيء نهائيا. عليهم البقاء في الكامب ولا يمكنهم الخروج، وأخبروهم بأن لا يوجد خروج، سيأخذهم إلى كامب مغلق كامب مدينة خرملي المغلق، وليس الكامب الحالي، الكامب المغلق اللي ينقلهم إلى هناك، ومن ثم لا أحد يعرف ما مصيرهم هنا. والآن لا أعرف شيء عن الأصدقاء، لكنهم جميعا لم يأخذ شيء. عددهم يتجاوز 2500 شخص كانوا في الكامب. أنا أعرفهم في الأشخاص أعرفهم، لا يوجد شخص أخذ. هنالك عائلات أيضا، هنالك أطفال قصر كثيرون أعرفهم أيضا، ما أخذوا أي شيء من قرار اللجوء أو حق اللجوء أبدا.
كل الدعم لأهلينا في فلسطين. في وجود المجازر والعدوان على أخواتنا، إحنا لا نملك غير صوتنا، ويتم التبرع بأربع حلقات في فلسطين.
شمال يمين شم إسرائيل، شمال يمين شم إسرائيل، شمال يمين شم إسرائيل، شمال يمين شم إسرائيل. من قلب القاهرة بنحيي المقاومة،
بنحيي المقاومة.
شوفنا الرجالة والنصر عالضفة،
بطل
مفاجئ وسع قلبك في خلق ماتت، بس معندها في أرض ما بتتسابش بدم، في غزة ما بتتسابش بدمك. وعد قرج أو في معادة، وعدك انت يوفي بعادة. أنا ابن أرضي وانت ابن توها، واسأل كتابك بيحكي عنها. نعيش نموت على أرضي مرقد، نعيش نموت وامك تتعقد، نعيش ندم ما نخونش المبدأ، نعيش نموت دايما في السكة. شمال يمين
شم إسرائيل،
شمال يمين
شم
شمال،
سم الاحتلال،
يمين شمال،
سم الاحتلال،
يمين شمال،
سم الاحتلال،
يمين شمال،
سم الاحتلال،
يمين شمال،
سم الاحتلال.
امتى يا عرب هنكون احرار؟ فوق سلمان مش هنلبس نقاب، انا دين بيموت اطفال، شهدائنا في الجنة قتلهم في النار. ياللي قتلتوا السلام، ثقة في الله بتقوي الإيمان، لا تكفي دموع ولا رفع علام. فينك يا غيرة وفين الجهاد؟ عشنا وشفنا في العرب نفاق، وعد الآخرة بيقرب وجاي، كلم الشجرة نكلم سباع، خلف الجدار في يهودي جبال. شمال يمين
شم إسرائيل،
شمال يمين
شم إسرائيل،
يمين شمال
شم الاحتلال،
يمين شمال
شم الاحتلال،
شمال يمين
شم إسرائيل،
شمال يمين
شم إسرائيل.
قول له انا اتربيت في الحر
وقت كبت مطر دار،
قول له كفني انا ابن القصر
مش بموت لو جيش ودرس.
قول له انا اتربيت في الحر
وقت كبت مطر دار،
قول له كفني انا ابن القصر
مش بموت لو جيش ودرس.
الحجارة دي نار من ايدي، عشان من ارضي انا فلسطيني، الشهادة خوفك وعيدي، مش ميت طول ما موت فيني. ما تحرق في الحقيقة، لا دخانك مش هيحميني، إلا تكسفه في دقيقة مش هيكتش في تاريخ سنيني. قول له انا اتربيت في الحر
وقت كبت مطر دار،
قول له خفني انا ابن القصر
مش بموت لو جيش ودرس.
قول له انا اتربيت في الحر
وقت كبت مطر دار،
قول له خفني انا ابن القصر
مش بموت لو جيش ودرس.
قلبي ميت ارضي بتنبض، تذبح امي وانا صرخ ترفض، زرع دم ولازم تحصد، زرع وحشي من غير ما تقصد. قلبي ميت ارضي بتنبض، تذبح امي وانا صرخ ترفض، زرع دم ولازم تحصد، زرع وحشي من غير ما تقصد. ده مش ضحيه اللي بتنزفه، ده دم اهدى،
ده دم اهدى،
دي مش قضيه، ده حكم وكان واجب من بدري،
واجب من بدري.
ده مش ضحيه اللي بتنزفه، ده دم اهدى.
Ed eccoci tornati ai microfoni, dopo appunto l'audio che vi abbiamo fatto ascoltare poco fa, un po' di musica, e adesso andiamo avanti con gli audio che ci arrivano da compagne e compagni del collettivo Rotte Balcaniche, che appunto sono appena stati un po' lì in frontiera, nella frontiera tra Turchia e Bulgaria, che appunto dopo l'introduzione è un po' che inquadra il contesto all'interno cui si muovono, sia storicamente che in questo momento situato. Un pezzo che ci interessa molto contestualizzare è quello che ci spiega i cambiamenti del movimento sia della polizia che appunto degli scagnozzi di Frontex all'interno di quel confine cruciale, diciamo, per l'ingresso all'interno dello spazio dell'Europa occidentale, e che in qualche modo ci dà la cifra di quello che sta succedendo. Vi ricordiamo che seguire tutte le precedenti puntate di Arraga sulla Bulgaria, che ormai iniziano a essere un po' numerose, potete cercare gli audio su OCPR Torino noblogs.org o all'interno del sito di Radio Blackout, in cui appunto potete trovare i vari approfondimenti che sono stati fatti sulla Bulgaria, non solo in merito alla frontiera, ma a molti anche in merito alla questione dei CPR e della detenzione amministrativa e dei centri di accoglienza. Ma soprattutto ve lo dico perché in effetti questa puntata di oggi è in qualche modo in continuazione con l'ultima puntata che abbiamo fatto con il collettivo Rotte Balcaniche, che è stato questo inverno in cui c'era appunto stato il ritrovamento di dei cadaveri e c'era una situazione di grande allarme nel confine, anche dovuto appunto alle temperature estreme da un punto di vista di freddo, e dopo quei grandi momenti di molto mediatizzati, perché poi furono anche molto molto mediatizzati dai giornali mainstream nazionali, che un po' cercano di costruire un'immagine della Bulgaria all'interno di un quadro di una supposta barbarie orientale, quindi all'interno di un quadro molto orientalista rispetto alla visione dell'altro, quando in realtà le pratiche di pushback, le pratiche di detenzione amministrativa, di appunto lasciare la gente morire nei sentieri dei boschi, delle montagne o nel fondo del mare, sono pratiche condivise da tutta la gestione dell'Europa e sono le stesse pratiche che la polizia italiana di frontiera, la PAF francese, fa a pochi chilometri da qua sui boschi delle montagne della Valsusa, e non solo. Quindi appunto invece i giornali mainstream italiani avevano molto spinto all'interno di una visione cosiddetta barbarica della gestione da parte della frontiera da parte della polizia bulgara, e quindi appunto ci avevamo tenuto in quel periodo a sottolineare che non era affatto così, ma sono strategie condivise. Ad oggi quello che sta succedendo lungo la frontiera bulgara, per ritornare lì, è un po' diverso, proprio forse anche in relazione agli ultimi accadimenti invernali. Quindi vi mandiamo un audio in cui questi cambiamenti vengono un po' spiegati.
Nell'ultimo periodo della nostra presenza in Bulgaria, quindi nel mese di aprile, durante il mese di aprile, abbiamo assistito a un cambiamento abbastanza drastico, sia per quanto riguarda le zone da cui ci arrivavano le chiamate con le richieste di supporto, e sia anche per quanto riguarda la presenza e i comportamenti della Border Police bulgara. Per dare una panoramica, le municipalità che sono principalmente maggiormente interessate dal passaggio sono quelle di Malko Tarnovo, che è la località sul confine un po' più a est, quindi più verso il mare, e dopodiché ci sono le località di Zredec, di Elovo e di Jambol. Se nelle prime settimane di aprile le chiamate arrivavano in modo abbastanza equamente distribuito tra questi luoghi, da metà aprile in poi si sono ridotte praticamente tutte alla zona di Malko Tarnovo. Per quanto riguarda invece la Border Police, c'è stato un netto cambiamento appunto tra le prime due settimane e poi la seconda metà del mese di aprile. C'è stato un cambiamento sia per quanto riguarda la loro presenza, che è aumentata di molto, e c'è stato anche un cambiamento abbastanza netto per quanto riguarda il loro comportamento. Quindi diciamo, per quanto riguarda la loro presenza, vabbè, sono aumentati moltissimi i mezzi nelle strade, quindi sia sono aumentati i posti di blocco, perciò proprio puntelli di border police, macchina fissa con, che fermano macchine, veicoli, chiedendo controlli documenti, a volte anche chiedendo di controllare i bagagliai, eccetera. Sì, anche abbiamo incontrato molte più macchine di border police in luoghi strategici, in appostamento, proprio con l'intenzione di diciamo, notare, no, a trovarci nei nostri passaggi, ovviamente nelle nostre strade più rocambolesche. Poi noi avevamo una macchina anche abbastanza riconoscibile, siamo stati segnalati talmente tante volte che sapevano benissimo come eravamo fatti, chi erano e chi eravamo, quindi ogni volta che ci vedevano uscivano dai loro furbeschi nascondigli per venirci dietro. E tendenzialmente poi quello che succede è che ci vengono dietro, a un certo punto ci chiedono di accostare la macchina, controllo documenti, la cosa può essere abbastanza rapida, quindi diciamo una quindicina di minuti in cui fanno le chiamate anche di dovere per controllare le nostre identità, oppure a volte ci tenevano lì in ballo anche per più tempo. Dopodiché a volte capitava un po' di domande: dove state andando, cosa state facendo, e poi iniziavano a seguirci. Quindi ne abbiamo provato a mettere in pratica diverse strategie diversivi, quindi fermarsi, andare a bersi il caffè da una parte, cambiare giri sperando di mollarli. Però diciamo che nel momento in cui incontravamo la border police, a un certo punto è diventato abbastanza prassi il fatto che non ce ne staccavamo più, e quindi ci rimaneva dietro e ci toccava ritornare a casa e poi riuscire nuovamente più tardi, perché non era possibile portarseli dietro. Quindi questo perché ovviamente nel caso in cui fossimo andati avanti e avessimo proseguito, era abbastanza sicuro lo scenario in cui arriviamo nel posto, ci fermiamo, ci dicono poi di rimanere lì e iniziano a tappezzare la zona. E comunque in generale i nostri movimenti nel momento in cui venivamo segnalati aumentava un po' l'allarme generale della border police, quindi aumentavano anche i loro controlli, perciò il nostro avvicinamento a una zona metteva sempre un po' a rischio le persone che eventualmente potevano starsi muovendo in quelle zone. Quindi diciamo questo è un po' per quanto riguarda il nostro incontro con la border police nelle strade. E mentre invece altro sempre cambiamento un po' riguardo il loro comportamento nei nostri confronti è avvenuto in relazione a quello che succedeva dopo il nostro incontro con le persone che ci avevano chiesto supporto. Se diciamo prima magari era una cosa di qualche ora nel bosco in cui si stava un po' lì, cioè ci facevano un po' brutto, però comunque si rimaneva un po' dentro a una dinamica di attesa, da metà aprile in poi è diventata prassi, direi in tutti i casi che ci sono capitati, che ci portassero poi alla stazione di polizia, ci tenessero in stato di fermo, di solito di 24 ore, anche se poi direi tutte le volte è capitato che ci rilasciassero qualche ora prima dello scadere delle 24, tenendoci appunto in celletta e facendoci stare lì in questo grande momento di sospensione in cui diciamo tendenzialmente la cosa era cercare di intimorirci, comunque minacciando eventuali arresti, tentando interrogatori e cose di questo tipo. Diciamo che è una cosa che ci sembra abbastanza interessante su cui mettere un po' l'accento, il fatto che questi cambiamenti che ci sono stati tra la prima metà e la seconda metà di aprile, quindi da un lato le aree di interesse, dall'altro anche l'aumento di border police proprio in quelle aree di interesse, anche il cambiamento dell'atteggiamento della border police nei nostri confronti, non fanno altro che in realtà sottolineare come sia abbastanza evidente che ci sono dei legami tra le reti di smuggler e la border police. Quindi proprio il fatto che diciamo se ci sono delle aree che sono maggiormente interessate al passaggio, guarda caso proprio lì aumenta la presenza di border police e c'è un po' questa sorta di grande spostamento di tutte le variabili in gioco che ci rendono ostile la zona e soprattutto ci rendono molto difficile raggiungere le persone che ci chiedono, che ci chiamano per chiederci supporto. E quindi poi vabbè, per dare anche un po' di dettagli su quella che è la situazione, sappiamo che c'è stata un'inchiesta portata avanti da un'indagine giornalistica contro l'ispettore capo della stazione di Malco Tarnovo, appunto, che è stato poi allontanato dalla stazione per qualche mese, è stato spostato da un'altra parte, ma poi dopo, se non sbaglio, 8 mesi è stato ricollocato nuovamente alla stazione di Malco Tarnovo, dove ha ripreso il suo ruolo appunto di ispettore capo e ha ripreso in mano poi la gestione delle indagini. Quindi tutto questo, diciamo, il motivo che sta, le argomentazioni che stava portando avanti questa inchiesta erano proprio quelle di, diciamo, cercare di mettere in luce quelli che erano i legami tra la Border Police, nello specifico questo personaggio, con le reti di smugglers che ci sono ai confini in Turchia e che, diciamo, si occupano di far attraversare il confine alle persone. Quindi, diciamo, tutti questi elementi creano da un lato sia delle indicazioni evidenti di quelle che sono le relazioni tra polizia bulgara e smugglers, sia anche appunto non fanno altro che rendere più difficile a noi che cerchiamo di portare supporto, ma poi anche solo proprio il semplice andare in giro, perché poi è capitato più volte che anche in dei momenti a muoversi nella zona la polizia ci seguisse, ci prendesse, ci tenesse fermi del tempo e ci tenesse lì a non far nulla, semplicemente per alzando tantissimo il livello di frustrazione che ci portavamo dentro e impedendo poi a noi di fare quello che volevamo fare, sapendo che magari c'erano persone nei boschi che erano lì da sole e avevano fatto chiamate da tempo. Quindi, diciamo, anche questa dell'attesa e del rubare tempo è sicuramente una strategia che è stata messa ampiamente in atto, e anche il fatto di tenerci poi in stato di fermo per 24 ore ovviamente fa parte di modalità che rendono più difficile la nostra presenza sul territorio, perché ovviamente se per ogni uscita dobbiamo mettere in conto che invece che metterci magari 6-7 ore dobbiamo fare strade sterrate in cui facciamo fatica, perché strade serate, perché dobbiamo evitare posti di blocco in cui magari facciamo fatica con la macchina a raggiungere i luoghi, dopodiché dobbiamo sempre considerare un fermo di 24 ore alla stazione di polizia di Malco Tarnovo. Tutto questo rende molto più lenta la nostra possibilità di muoverci, e si vede proprio come la volontà specifica della Border Police è quella di rendere inagibile qualunque tipo di attività di supporto e di solidarietà, e quindi distruggere quelle che possono essere le reti solidali che invece cerchiamo di creare su questi territori di confine.
Per molte persone il viaggio verso l'Unione Europea implica l'attraversamento del confine bulgaro-turco con una lunghezza pari a 240 km. Da sempre tale confine è conosciuto come uno dei più pericolosi e violenti al mondo. Infatti le persone in movimento che attraversano tale confine vengono molto spesso respinti dalla polizia di confine, dal confine bulgaro a quello turco. Tale pratica dei respingimenti e quindi dei pushback risulta essere, dal punto di vista giuridico internazionale e dei diritti umani, come una pratica comunque illegale. Tuttavia vediamo come la Bulgaria comunque fa da apripista nella normalizzazione della violenza e di tale pratica sul confine. Vediamo oltretutto, a riprova di questo fatto, come il Ministero degli Interni bulgaro mette a disposizione i dati che rappresentano appunto i respingimenti su tale confine, e nel 2024 ammontavano circa a 52.534 respingimenti. Questo è riprova del fatto di come questa pratica venga sempre più normalizzata e oltretutto sostenuta da quello che è il nostro sistema dell'Unione Europea. Riprova della volontà di non accogliere e di violare comunque i diritti, vediamo come in Bulgaria c'è stato anche un aumento di quelli che sono i dinieghi delle domande d'asilo presentate dalle persone in movimento.
Approfittando che abbiamo solo purtroppo 5 minuti, andiamo velocissimi, scusateci per questa marcia un po' più veloce, ma ci sono appunto ancora un po' di vocali da far ascoltare, ci teniamo a farli ascoltare, quindi purtroppo abbiamo appunto rallentato all'inizio, ma andiamo un po' più veloci. Ve li facciamo intanto ascoltare, poi se i nostri amici di Aria ci lasciano 3 minuti in più, cosa che non succederà, ce li prenderemo.
Allora, per quanto riguarda i progetti futuri, direi che il progetto principale è quello di tentare di resistere sul confine bulgaro, perché insomma con tutti i nuovi finanziamenti che la polizia sta ricevendo, polizia di frontiera, con il fatto che le dinamiche cambiano molto in fretta e che ogni 6 mesi si ha il dubbio di riuscire a tornare i 6 mesi successivi come appunto attività nel modo in cui si fa sul confine adesso, un po' il progetto è quello di reinventarsi, trovare delle nuove strategie di raggiramento di quelle che sono le strategie della polizia e trovare nuove risorse, nuove pratiche per resistere, per continuare questa cosa sostanzialmente. Invece per quanto riguarda un progetto a latere del collettivo, è il progetto Border Memory, ci sta a spendere due parole su che cos'è. È appunto un filone del collettivo che si occupa di, cioè si interessa alle persone scomparse sul confine, scomparse o cioè una buona parte dei casi morte sul confine della rotta, cioè sui confini della rotta balcanica, e si esprime in un sito internet che sostanzialmente mette in contatto il collettivo con le famiglie e i cari delle persone scomparse sulla rotta e sostanzialmente solidarizza, cerca di creare delle reti di solidarietà e dei modi per ritrovare, avere informazioni su dove sono finite queste persone nei casi di morte. Prova sia a riportare le salme appunto ai propri cari o comunque quando questa cosa non è possibile, cioè molto spesso insomma prova a capire dove sono finiti i corpi e a dare una sepoltura insomma alle salme. E poi questa complicità che si crea insomma con le famiglie e con i cari della gente che muore sui confini, cioè cerca anche un po' di inquadrare qual è il contesto sistemico in cui queste persone muoiono. E infatti qualche mese fa c'è stata la prima protesta portata avanti da un gruppo di attiviste siriane assieme a le famiglie delle persone scomparse e morte sul confine bulgaro-turco a Damasco, e quindi si è attivata anche questa rete di mobilitazioni proprio in Siria pensiamo che sia una cosa molto importante e degna di nota sicuramente. E niente, poi c'è da dire che su questa questione delle persone morte e scomparse sui confini, in realtà c'è tutto il lavoro che si può fare anche di appunto rintracciamento dei corpi, di avere informazioni su queste persone dove sono finite, è sicuramente molto faticoso e anche purtroppo approssimativo e relativo, perché sappiamo con certezza che nella maggior parte dei casi in cui la polizia di frontiera trova delle persone morte sul confine, detto molto fuori dai denti, cioè le lascia mangiare dal bosco e decide di non occuparsene, ma questa cosa non è sorprendente. Poi secondo me è una cosa da citare importante anche il lavoro di Mission Wings all'interno di questo progetto Border Memory, che collabora con il collettivo ed è una realtà bulgara che appunto sempre si occupa di confini, di persone in movimento, e che nello specifico in questo progetto si occupa di appunto dare un sostegno logistico ed economico proprio sia alla rimpatria delle salme, cioè riportare le salme ai cari che le perdono, cosa veramente molto complicata che prevede delle pressioni alle autorità.